Sì, diciamo che in apparenza la vicenda è partita da una vicenda di piccola dimensione, perché le quattro banche fallite rappresentano circa l'1% dei depositi italiani. Il modo in cui si è arrivato però al loro fallimento ha scatenato uno tsunami che ha avuto delle ripercussioni terrificanti. In borsa il settore bancario ha già perso circa 70 miliardi di capitalizzazione da quanto è successo questo, e soprattutto si è scatenata una crisi di panico che fa temere che tutte le banche possano fallire, che i risparmiatori de ne debbano pagare le conseguenze, e quindi si è innescata una crisi di panico vera e propria. Diciamo che le quattro banche fallite venivano da un commissariamento durato anni, quindi si sapeva che erano in condizioni precarie. Quello che però è cambiato rispetto a prima è che prima le crisi bancarie venivano gestiti attraverso il fondo interbancario di tutela dei depositi, e quindi erano soltanto gli azionisti che eventualmente potevano perdere il loro denaro in caso di fallimento. Tutti gli altri risparmiatori venivano tutelati, quindi sia chi aveva i depositi, sia chi aveva le obbligazioni senior, sia chi aveva le obbligazioni subordinate. In questo caso, invece, il governo ha anticipato l'introduzione di una legge che sarebbe dovuta entrare in vigore soltanto dal 2016, l'ha anticipata a metà novembre 2015. E ha sostanzialmente addossato anche ai detentori di obbligazioni subordinate il costo del risanamento della banca, azzerandone il valore. Questo ha toccato gli interessi in parte di banche e istituzioni che avevano quelle obbligazioni, ma anche quello di molte famiglie che ne avevano per circa la metà dell'ammontare complessivo, circa 400 miliardi di euro erano in mano alle famiglie, che non avevano assolutamente gli strumenti per valutare la rischiosità di quel prodotto. Questo ha innescato una crisi di panico di cui non si intravede ancora la fine. Tutto questo si inserisce in una crisi del settore finanziario a livello mondiale, perché non sono solo le banche italiane che scendono, ma anche le banche internazionali, a partire dalla Deutsche Bank, devono fare i conti con politiche di investimento in derivati, in prodotti tossici e così via, che stanno scatenando il panico e la fuga da questo tipo di investimento. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo una situazione di difficoltà strutturale legata agli crediti incagliati, ai crediti in sofferenza, quindi al di là delle quattro banche fallite, tutte le altre banche, comprese le grandi, hanno un grosso volume di sofferenze da smaltire. Il governo ha cercato di organizzare degli strumenti per facilitare questo compito, questo passaggio, ma l'Unione Europea continua a ostacolare, diciamo così, il varo di una legge che sia di reale sostegno alle banche. Quindi, di fatto, la paura di dover coinvolgere le finanze pubbliche nel salvataggio bancario sta determinando una situazione che comporta, da una parte, una fuga dei risparmiatori dalle banche considerate più pericolose, dall'altro un crollo di borsa che ha degli effetti devastanti, ovviamente, su tutti i mercati finanziari. E dall'altra noi come lavoratori ovviamente siamo molto preoccupati, perché tutto questo rischia di mettere in pericolo la sopravvivenza di alcune banche, quelle più in difficoltà. E quindi a partire dal Monte dei Paschi, Banca Carige, le due banche venete, la Veneto Banca e la Poste di Vicenza, sono in condizioni di difficoltà molto grave. Il governo sta cercando di organizzare delle fusioni, facilitando i processi di incorporazione, di fusione, cercando anche di alleggerire il peso di eventuali esodi incentivati, prepensionamenti e così via, e quindi credo che ci troviamo di fronte a un passaggio di svolta molto importante in cui usciremo tutti quanti più poveri, sia i risparmiatori che i lavoratori.
Sì, tra l'altro sembrerebbe che l'obiettivo sia proprio quello di favorire l'accorpamento di un sistema che oggi tra l'altro conta di 371 istituti e attraverso anche, insomma, favorire questo processo attraverso una holding con un capitale minimo di 800 milioni di euro, il tutto ovviamente sfruttando le economie di scale, creando un unico attore finanziario con le spalle larghe cioè, insomma, che il governo vorrebbe e che intravede già appunto in questa holding con questo enorme capitale che avrebbe.
Sì, per adesso diciamo sono intervenuti su uno dei punti più fragili, perché il sistema delle banche cooperative è molto polverizzato, c'è cioè una realtà molto ampia di istituti dalle dimensioni microscopiche. Insieme tutte queste banche hanno circa 36.000 lavoratori rispetto ai 300.000 del settore bancario complessivo. È chiaro che molte di queste hanno già subito dei processi di commissariamento, credo che almeno una ventina di questi istituti siano già commissariati perché non erano più in grado di reggere, di stare in piedi sul mercato da sole. Questo decreto che ha varato il governo dovrebbe consentire di avere una sorta di società che è in grado di assorbire e sostenere le banche più decotte e in qualche modo provvedere a una razionalizzazione del sistema che non è affidata semplicemente alle forze del mercato, data anche la delicatezza del settore bancario per quanto riguarda la tutela del risparmio, ma viene in qualche modo sostenuto dal punto di vista del governo. Deve però stare molto attento il governo perché non deve incappare nella divieto europeo di aiuti di Stato, quindi si muove su un crinale estremamente delicato in cui vorrebbe aiutare le banche, ma non lo può fare per vincoli normativi molto forti, quindi il sostegno avviene attraverso strumenti indiretti come ad esempio il sostegno ai prepensionamenti, le agevolazioni fiscali rispetto allo sbattimento degli crediti in sofferenza e così via. Quindi il governo sta cercando di sostenere il settore senza però incappare nei divieti che gli pone continuamente l'Unione Europea. Quindi è un processo estremamente faticoso, parziale, che ha poca credibilità e i mercati continuano a punire fortemente tutto il settore.